l'arsura di Caronte si fa sentire, ma grazie anche per la possibilità di poter essere alleviati in un ambiente dove c'è del refrigerio, ma al di là poi delle condizioni climatiche, la bellezza di poter riconoscere nella parola la fonte suprema di un vero refrigerio per le nostre ossa, per i nostri nervi, tante volte sottoposti a tante pressioni, e che attraverso la parola riusciamo invece a poter allentare. Come è stato ricordato da fratello Franco, ecco, noi stiamo proseguendo queste riflessioni intorno alla vita di questo personaggio, Barnaba, un personaggio che, come stiamo esaminando, ha lasciato un'impronta indelebile all'interno della nascita e della vita e dello sviluppo del cristianesimo, prima di tutto in quella comunità primitiva di Gerusalemme, ma poi lo sviluppo anche, come vedremo soprattutto la prossima volta, in lungo e largo verso oltre i confini, diciamo così, della Giudea, di Israele. È un uomo che, ci tengo nuovamente a sottolineare, l'estensione del suo ministerio è stato sempre proporzionalmente bilanciato dalla profondità di un rapporto segreto, intimo con il Signore. Grazie Massimo. E quindi il fatto di essere diventato un uomo di riferimento, un leader, abbiamo cercato di descrivere anche questo termine, intendendolo come, secondo la concezione biblica, un uomo che riesce ad influenzare positivamente coloro che sono intorno a lui attraverso una capacità di sentirsi servo, capace di servire tutti. Un leader, dicevo, che non significa questo ovviamente il fatto di non aver sperimentato errori o aver sperimentato anche cadute fallimentari, come abbiamo ricordato nella prima serata, ma il fatto di essere un uomo pronto ad essere disponibile nelle mani di Dio per essere uno strumento di benedizione nei confronti dei fratelli e nei confronti anche di coloro che non conoscevano il Signore. E quindi nella vita e nell'esame di quest'uomo abbiamo visto un uomo che essenzialmente si è donato per la causa del Vangelo, e abbiamo visto come la sua entrata in scena all'interno della rivelazione scritturale sia stata abbinata ad un gesto che lui ha compiuto in un contesto particolare. Abbiamo esaminato settimana scorsa nel capitolo 4 del libro degli Atti, dal versetto 32, come l'entrata in scena di quest'uomo sia stata, diciamo così, coincisa con un momento straordinario che viveva la comunità di Israele, di Gerusalemme, una comunità nella quale si viveva una unità fattiva e pratica straordinaria, rappresentando una delle armi fondamentali con cui la Chiesa può dimostrare di essere un popolo differente rispetto a tutti gli altri popoli, perché prima di tutto un popolo che vive un'unità soprannaturale creata dallo Spirito, ma che a cui è chiamato a conservarla attraverso uno studio, attraverso una grande attenzione. E abbiamo visto che all'interno di questo contesto particolare Luca, o probabile autore del libro degli Atti, ha voluto così evidenziare la realtà di Barnaba come una persona denominata figlia di consolazione, che compie un gesto straordinario, un gesto in realtà che era già comune agli altri credenti, visto che tutti vendevano i propri poderi e mettevano il ricavato delle loro vendite ai piedi degli apostoli. Eppure lo Spirito Santo ha voluto far registrare questa scelta specifica di quest'uomo in mezzo ad una globalità di persone, al di là della comunione fraterna che raggruppava diverse persone. Perché? Perché in realtà il Signore voleva evidenziare la sua scelta specifica personale, che sarebbe stata poi contrapposta dalla scelta di un altro modello, un modello non incoraggiante, un modello non sicuramente di spiritualità, il modello rappresentato da quella coppia, Anania e Saffira, che abbiamo trovato immediatamente dopo. Quindi Barnaba viene preso a prestito, perché da quel momento sarebbe diventato in quel momento un modello di riferimento per i credenti di tutti i tempi, affinché ognuno potesse specchiarsi nella vita e in quel gesto. Ma abbiamo detto che quel gesto non lo ha reso spirituale, ma che in realtà quel gesto dimostrava la sua spiritualità. Perché? Perché lui era già soprannominato figlio di consolazione, e in quel termine coniato dagli apostoli, non quindi da un credente, diciamo così, semplice, vogliamo trasferire, la scrittura ci trasferisce proprio la solennità e la serietà di un uomo che si spendeva a favore del popolo di Dio e che in quel movimento profondo interiore si sarebbe poi espresso attraverso la vendita di questo bene. Un bene che, al di là del gesto in sé per sé, rappresentava proprio il marchio autentico di qualità di una vita spesa per il Signore, rispetto a quello invece che riguardava Anania e Saffira, un modello di mille marce che ci insegna come anche in una comunità di Gerusalemme particolarmente prospera da un punto di vista spirituale, non significa che c'è assenza di problemi, anche in realtà, diciamo così, spirituali, che comunque hanno un indirizzo e un andazzo positivo, ci possono essere situazioni che possono essere sfuggire agli altri uomini, ma che Dio, come abbiamo visto la volta scorsa, fa emergere. E quando poi Dio fa emergere quello che una persona è, poi sarà lui stesso a mettere poi le mani, e abbiamo visto la brutta fine che hanno fatto questa coppia, consapevole anche quindi la moglie rispetto a quello che era il gesto del marito, e tutto questo affinché poi timore fosse sparso su tutta la Chiesa. All'interno quindi dell'esame che stiamo facendo dell'apostolo di quest'uomo Barnaba, adesso analizzeremo un'altra sfera, sempre nell'ottica relazionale, perché l'essere figlio di consolazione identifica proprio un'attitudine che aveva quest'uomo ad avere una predisposizione ad agire in favore dei propri fratelli, e questa predisposizione che lo rendeva proprio classico un uomo di consolazione. È straordinario poter essere testimoni e amministrare gli oracoli di Dio per, diciamo così, trasmettere le grandi profondità di Dio e anche i grandi caratteri di Dio, ma il più grande messaggio che possiamo trasferire alle persone è una vita che trasferisce attraverso i comportamenti, attraverso le azioni, questo grande carattere di Dio. E noi sappiamo dall'epistola ai Corinzi, nella seconda epistola ai Corinzi capitolo 1, che Paolo inaugura questa lettera dicendo che benedetto il Dio e il Padre di ogni nostra consolazione, e poi dice che nella misura in cui noi siamo stati consolati di Dio, noi riusciamo poi a consolare gli altri. E questo ci insegna, fratelli, che predicare sulla consolazione di Dio è qualcosa di straordinario. Parlare intorno alla consolazione di Dio è qualcosa di bello. Ma vivere la consolazione di Dio nella tua vita e far sentire i tuoi fratelli e le tue sorelle che tu sei un uomo di consolazione, beh, è qualcosa di estremamente grandioso, perché non si fermano soltanto le parole, ma si ferma in una vita che dimostra uno dei caratteri straordinari di Dio, la consolazione a favore del popolo di Dio. E quindi, rimanendo quindi agganciati a questo soprannome, incoraggiamento, figlio di incoraggiamento, figlio di esortazione, di consolazione, noi vogliamo, ecco, adesso esaminare un altro passaggio che troviamo all'interno del libro degli Atti, con il quale, ecco, possiamo scoprire qualche pezzo più profondo della vita di questo personaggio, della sua attenzione, della sua originalità, che lo rende speciale agli occhi del Signore e poi anche agli occhi dei suoi fratelli, e lo rende speciale anche a noi, credenti del 2000. Atti capitolo 9, seconda volta nella quale troviamo evidenziata la vita di Barnaba, è legata ad un episodio particolare. Capitolo 9 di Atti, dal versetto 19. E Saulo, avendo preso cibo, riacquistò le forze. E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco. E subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. E tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: non è costui quello che in Gerusalemme inferiva contro quelli che invocavano questo nome ed è venuto qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saulo si fortificava ancora di più e confondeva i giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo. Essi facevano perfino le guardie alle porte giorno e notte per ucciderlo. Ma i discepoli presero di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come durante il cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo e i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava. Allora, sappiamo bene il contesto in cui viene segnalato nuovamente Barnaba. È un contesto che si lega ai momenti successivi a quella grande salvezza miracolosa operata nella vita di colui che era Saulo e che poi sarebbe diventato Paolo. E sappiamo come questi momenti particolari, questo incontro particolare sconvolgente la vita di quest'uomo, che era per natura un persecutore della Chiesa di Dio, per poi incontrare sulla via di Damasco, mentre avendo le lettere in possesso dei sacerdoti, sarebbe dovuto andare a Damasco per perseguitare i credenti che vivevano a Damasco, e Damasco sappiamo che era collocata in Siria, diciamo così, nell'attuale Siria, noi vediamo che cosa? Vediamo un uomo che riceve un incontro sconvolgente, un uomo che incontra il Signore Gesù, che direttamente si rivela, e in questa esperienza straordinaria lui cade dal cavallo e noi sappiamo che in quel momento in avanti la sua vita non cambia e non è più come quella precedente. E da persecutore della Chiesa diventa un perseguitato. Una vita che, al di là della specifica esperienza personale di Paolo, ci dimostra quanto una persona che conosca veramente il Signore taglia i ponti con il suo passato, con il suo ambiente, con tutto quello che è stato fino adesso l'elemento che ha caratterizzato la sua vita. E in questa rottura di rapporti, lui, perché? Perché schierarsi per il Signore significa poi schierarsi con il popolo di Dio. E lui diventa oggetto, adesso lui stesso, di persecuzione. È qualcosa di fondamentale, importante. E la prima cosa che fa quando poi viene ricevuto in una casa e viene poi a riacquistare forza, che cosa fa? Incomincia a predicare il Vangelo. E questo è qualcosa di straordinario, vedere un uomo che è toccato la grazia di Dio, cambia nettamente, taglia con il suo passato e in quel taglio netto con il suo passato dimostra di essere adesso un nuovo strumento nelle mani di Dio per predicare la gloriosa parola di Dio. E questo è importante, ma vediamo che la sua conversione evidenzia prima di tutto un distacco col suo ambiente originario, sociale, ambientale, lavorativo, culturale, familiare. E questo ci insegna che quando il Signore entra all'interno della vita di una persona, quella persona deve essere disposta a tagliare con tutto quello che è un sistema, un bagaglio, uno stile di vita che prima lo caratterizzava. E i primi nemici, udite udite, molto probabilmente saranno proprio le persone che prima camminavano al tuo fianco. Perché il Signore Gesù che cosa ha detto? Che lui sarebbe venuto a mettere una spada. E coloro che erano i compagni di merenda di prima di Saulo diventano oggi, che cosa? I suoi persecutori. E questa è l'opera che fa il Signore quando entra nella vita di una persona, e molto spesso le persone sono ferme, pur avendo compreso il messaggio del Vangelo, perché molto spesso sono condizionate dall'idea di dover rischiare di rompere i rapporti. Ma quando si conosce veramente il Signore, la forza che ti dà il Signore nel dirti che la cosa più importante è donare la propria vita a Lui e prendere posizione e schierarsi con il Signore, in questa salvezza noi troveremo anche quella forza che ci consente di poter tagliare con il nostro passato, con i nostri familiari, anche a costo di rimanere da soli. Ma questa è la forza che dà soltanto il Signore. Mentre quando con i nostri ragionamenti, con le nostre emozioni ci avviciniamo al Signore e mettiamo sulla bilancia quello che rischiamo di perdere, dal punto di vista della coccolatrice umana, saremo sempre, sempre difettosi. Ma quando per la grazia di Dio siamo proiettati in una dimensione nuova, il Signore ci dà la forza per poter dire anche no a certe situazioni, perché riconosci che il guadagno che Dio ti dà all'interno della scelta che tu farai per Lui vale molto, ma molto di più rispetto a quello che tu potrai perdere. Ma la forza che ti dà Dio di rinunciare, capendo la tua condizione di peccatore perduto, capendo la tua condizione di una irreversibile condanna che è sopra di te, è la cosa più bella di sapere e di trovare forza e di poter rinunciare anche a quelle cose che oggi ti appaiono e possono apparire agli occhi degli uomini come qualcosa che noi non potremo mai mollare. E questa è la forza che dà il Signore. Ma il fatto che lui abbia tagliato i ponti con la sua, con il suo passato e con la sua vecchia complicola dovrebbe essere bilanciato, diciamo così, da una, che cosa? Dall'ingresso all'interno, è un'accoglienza all'interno di una nuova famiglia, che è quella del popolo di Dio. Beh, Paolo vive una condizione di particolare contrasto, perché lui, essendo prima un persecutore, da un lato lui vede rivoltarsi nei suoi confronti tutta la sua vecchia combriccola, ma dall'altra parte si ritrova di fronte alla diffidenza dei fratelli che non riuscivano a capire questo cambiamento e che mettevano, e nonostante Paolo predicasse il Vangelo, loro erano confusi perché? Perché loro affermavano e riconoscevano che un uomo che aveva creato danni a loro stessi, molto probabilmente anche ai propri familiari, oggi sarebbe diventato un fratello. Quando noi assistiamo, fratelli, a certe conversioni di una tale potenza che cambia la vita radicalmente di persone che hanno vissuto una vita estrema in tutto quello che possono essere le offerte che fa questo mondo, quando poi si convertono, fateci caso, subentra sempre all'interno anche di noi credenti un meccanismo di diffidenza. Perché? Perché certi passati, fratelli, sono ingombranti. E certi passati diventano dei macigni che sono difficilmente digeribili anche da popolo di Dio che dovrebbe accogliere senza nessuna remora una persona. Perché succede questo? Perché, fratelli, purtroppo siamo umani, siamo soggetti a tante sollecitazioni e a tanti stimoli e noi riconosciamo che purtroppo la mente dell'uomo è fortemente condizionata da quello che sono stati le nostre gesta prima e anche in presenza di cambiamenti repentini la nostra profonda coscienza è marchiata da quella domanda che dice: ma veramente sarà convertito? E questo è qualcosa di importante. E Paolo viveva una grande tensione tra l'essere escluso da quello che era la sua primitiva compagnia e dall'altra parte essere escluso, se vogliamo, ed essere oggetto di diffidenza, dove? Da parte anche dei credenti. Infatti, il Signore utilizzò per un processo, chiamiamolo così, di riabilitazione di Paolo all'interno della comunione con i fratelli, due persone. Il primo personaggio chi era? Chi era? Anania. Anania, infatti, quando fu per rivelazione divina interpellato dal Signore e sarebbe dovuto andare, diciamo così, da Saulo, che era ricoverato in quella casa, quale fu la prima domanda che fece Anania? Signore, leggiamolo, versetto 13, perfetto, grazie. Ma Anania rispose: Signore, io ho udito dire da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai suoi santi in Gerusalemme. Ok, che cosa sta dicendo Anania al Signore? Ma sei proprio sicuro? Non è che ti stai sbagliando? Questa è la prima persona. Ma quando poi lui fu confermato dal Signore che doveva andare proprio lì da Saulo, lui che cosa fa a un certo punto? Anania se ne andò ed entrò in quella casa. Allora, l'ingresso di Saulo, all'interno della comunione con i fratelli già a Damasco, perché lui si trovava in questo momento a Damasco, e il primo contatto con i credenti dove l'ha vissuto? L'ha vissuto a Damasco, ok? Che c'erano dei fratelli anche lì. Che cosa vediamo? Vediamo che dovette prima di tutto utilizzare un uomo, Anania, affinché Anania diventasse un olio che consentisse di far muovere gli ingranaggi di Dio per poter manifestare la grandezza di quello che sarebbe stato forse l'uomo di Dio più grande di ogni tempo, che ha servito il Signore dalla nascita della Chiesa. Qualcosa di straordinario. Ma Anania aveva davanti a sé nient'altro che la fotografia e il ricordo di quello che Saulo era in precedenza. E quindi Anania non si sarebbe mosso da casa sua se non per rivelazione soprannaturale di Dio. E difatti il Signore gli presenta il piano che ha pronto per Saulo, e cioè che sarebbe stato testimone in ogni luogo e che avrebbe sofferto a causa del nome del Signore delle difficoltà, delle persecuzioni all'interno di questo pacchetto di servizio. E quindi che cosa vediamo? Che Saulo riceve il beneficio della vita di Anania, all'interno di questo gesto di Anania, per essere fortificato e per rimanere, diciamo così, a Damasco e incominciare a predicare il Vangelo. In realtà i primi anni di conversione di Saulo sono stati spesi essenzialmente per la maggior parte a Damasco. Ok? In realtà Galati ci spiega che all'interno della sua testimonianza Paolo ci racconta che un breve spazio di tempo dove l'ha vissuto per circa di anni, in Arabia. Non sappiamo, non ci descrive questo atti, ma ce lo dice Paolo nell'Epistola ai Galati. Ma il suo ministero prima si è svolto a Damasco. Ora che cosa succede? Che lì lo vogliono uccidere. E il Signore, attraverso questa pressione forte che avviene, che succede e che sta salendo lì a Damasco, costringe, diciamo così, Paolo ad andare a Gerusalemme. Perché? Perché in realtà era fondamentale per il riconoscimento del servizio del ministero di Paolo. Dove andare? Andare a Gerusalemme. Perché lì chi c'era a Gerusalemme? Gli erano gli apostoli, coloro che hanno vissuto col Signore Gesù. E per avere una tale autenticità e forza il suo ministero tra i gentili, non avrebbe avuto bisogno, scusatemi questo termine, la benedizione degli uomini, perché quello che Dio mette va al di là, ma avrebbe avuto, per la cooperazione del ministero, trovato forza e autenticità e riconoscimento anche da parte di coloro che hanno vissuto e mangiato, bevuto e hanno assistito alla risurrezione del Signore Gesù. È qualcosa di straordinario questo. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che Saulo, a causa della persecuzione a Damasco, scende e va verso Gerusalemme. E aspettarsi una comunità che abbiamo letto prima, che cosa faceva questa comunità? Era di un sol cuore e di una sola mente. Era una comunità che dava e sovvenzionava i bisognosi. Grande grazia era sopra tutti coloro che rendevano testimonianza. Quando ricevono un uomo che è una nave, un transatlantico che sta entrando in questo porto, come lo ricevono? Braccia aperte? No. Ci saremmo aspettati una comunità che avesse, diciamo così, accettato di buon grado Saulo tranquillamente. E invece che cosa vediamo? Abbiamo letto che quando fu giunto a Gerusalemme tentava di unirsi ai discepoli. Tutti lo temevano, tutti. Quindi in quel tutti che cosa, chi troviamo? Troviamo Pietro, troviamo Giacomo, troviamo Giovanni, troviamo i leader della comunità apostolica iniziale, e quindi troviamo tutte quelle persone che abbiamo visto in maniera sommaria vedere nel capitolo 4. E questa comunità, nonostante avesse dei grandi uomini all'interno di questa comunità, che succede? Chi è che prende l'iniziativa? Prende l'iniziativa proprio Barnaba. E questo è qualcosa di fondamentale, perché è questa l'originalità di cui parlavo prima. Un uomo che non accetta di seguire e di calpestare le orme tracciate dagli altri, ma un uomo che decide, fratelli e sorelle, di essere originale per la, originale per la grazia di Dio, cercando di imprimere lui delle orme che sono delle orme indelebili, delle orme che non sono le sue orme, ma non sono nient'altro che le orme del Maestro, del Signore Gesù, che ha lasciato e che quindi lui sente il bisogno di ricalcare. E quindi che cosa vediamo? Che all'interno di un contesto ambientale problematico di appiattimento, e vedete, e questo è qualcosa di straordinario, emerge la figura di Barnaba. Luca avverte il bisogno di specificare quel ma, e quel ma ci insegna proprio un capovolgimento di quello che è l'andazzo generale di una comunità che era piegata su se stessa dalla paura di poter ricevere quest'uomo dal passato ingombrante per emergere, ma non per essere una prima donna, attenzione, ma perché il suo essere figlio di consolazione lo spinge a vivere secondo una sensibilità completamente diversa. Quando noi impariamo a costruire un rapporto profondo con il Signore, la profondità di questo rapporto ti spinge a fare delle scelte tante volte in antitesi con quello che è la realtà ambientale in cui tu vivi. E la cosa più bella è quando, fratelli e sorelle, non ci areniamo sulle scelte degli altri, nel bene e nel male, ma riusciamo a trovare quella forza necessaria per poter andare anche controcorrente, perché lo spirito nella tua vita ti porta e ti insegna a vivere e a prendere posizione anche in un contesto, in uno scenario dove tutto era appiattito dalla paura. Fratelli, questa è una scena straordinaria che la scrittura ha voluto registrare, e all'interno di questa scrittura noi ci insegna che Barnaba era proprio la personificazione di ciò che significa la consolazione. È una delle qualità che il consolatore ha per eccellenza, è il fatto di essere rivestito di quello che è un aspetto fondamentale che troviamo all'interno della scrittura in lungo e largo, cioè avvertire il peso di essere quello che il capitolo 58 in maniera straordinaria del libro di Isaia, del profeta Isaia, viene descritto: diventare un riparatore di brecce, un restauratore di sentieri. Il consolatore identifica proprio all'identikit proprio di colui che è un restauratore di brecce. Chi è il restauratore di brecce? Colui che, avvertendo e percependo la presenza di brecce all'interno della comunione fraterna, all'interno di quello che può essere la vita di una persona, sente ed esercita il bisogno di cercare di contribuire per poter essere un facilitatore di integrazione e di rapporti. Spero che sono stato chiaro. Questo è il punto fondamentale. Barnaba è un facilitatore di rapporti, è una persona che è un trade union che cerca di sviluppare all'interno del consesso assembleare una spinta propulsiva verso l'unione della fratellanza, mentre quello che invece accade spesse volte è la tendenza dell'uomo ad essere invece più portatore a disunire. Ma il Signore, vedete, nella sua parola guarda proprio a questa specifica caratteristica del consolatore, del riparatore di brecce. Sapete a che cosa l'ho paragonato il riparatore di brecce? Ad un'impalcatura che viene costruita, che viene innalzata un ponteggio di fronte al cospetto di un palazzo. Perché si innalza questa impalcatura? Si innalza questa impalcatura quando? Quando ci sono delle brecce, delle facciate che sono rovinate, delle problematiche, e che quindi tu hai bisogno di innalzare questa impalcatura e questo ponteggio. Ma nel momento in cui, ecco, il lavoro è stato fatto, rimane ancora questo ponteggio, questa impalcatura? No. Questo che cosa significa? Che chi fa un'azione di restauratore di brecce, di consolazione, che è una delle più grandi potenzialità che il credente può sviluppare al di là del ministero, al di là delle capacità che Dio può dare, ma come esercizio personale che può essere limitato in certi spazi, ma è di fondamentale importanza, noi vediamo che quando finisce di lavorare riparando quella breccia, lui non pretende un amore soffocante nella persona che è stato oggetto di questo riparo. Lui ha un unico bisogno, avvertire il bisogno che la persona possa trovare giovamento di quel lavoro, di quella riparazione, ma poi che quella persona viva poi in quella libertà e in quell'autonomia che non lo soffoca. Questo è qualcosa di importante. E all'interno, in lungo e largo della scrittura, troviamo proprio aspetti pratici, quando per esempio dice in Galati, capitolo 5, se non erro, dice, o capitolo 6, scusate, dice, portate i pesi gli uni gli altri. Se vostro fratello cade, ecco, voi che avete voi che siete spirituale, rialzato con misericordia. Cioè, è qualcosa di fondamentale per la comunità cristiana riuscire a sviluppare questa indole. E Barnaba, ecco, si distingue all'interno di uno scenario generale di persone, anche magari con maggiore conoscenza rispetto a lui, ma con questa caratteristica di avere questa spinta propulsiva. E difatti, dopo che Barnaba prende e utilizza questa vita di quest'uomo e presenta straordinario queste, presero con sé, immaginate questo momento in cui Barnaba prende con sé Saulo, sicuramente anche gli altri credenti hanno incominciato a guardare male anche Barnaba, ma quest'uomo convinto del bisogno di presentare, molti reputano il fatto che Barnaba conoscesse già Saulo in quanto entrambi frequentassero la scuola di Gamaliele. In realtà sono fonti extrabibliche che possono essere prese per quello che sono. La realtà qual è? È che la condizione climatica in cui versava quella comunità, piena di paura, aveva bisogno soltanto di una persona che compisse un gesto straordinario. È quello stesso gesto che vediamo nel capitolo 4. Un gesto però adesso non con il suo portafoglio, ma un gesto con la sua immagine che veniva anche compromessa, ma che aveva davanti nient'altro che il desiderio di integrare quest'uomo. Quest'uomo, fratelli, che sarebbe poi diventato quello che noi conosciamo. Dio avrebbe potuto usare anche le pietre, qualunque mezzo, ma quanto è bello quando noi ci lasciamo manovrare e viviamo con quella sensibilità di animo che ci spinge ad essere diversi, non per essere prime donne, ma perché vogliamo, desideriamo sviluppare una sensibilità diversa che ti spinge a ricercare quelle persone su cui gli altri potrebbero non contare nulla, non contarci nulla, non potrebbero spendere nemmeno un penny per valutare la sua vita, ma che a cospetto di Dio invece trasforma facendolo diventare quello che sarebbe stato uno strumento straordinario nelle mani di Dio. E questo è qualcosa di bello. Ora, Barnaba fa questo con Paolo, ok? È un caso isolato? È un caso isolato? Qual è l'altro? Vediamo adesso un'altra situazione in cui Barnaba agisce spinto da questa molla propulsiva che era nel suo DNA genetico spirituale e che lo spinge adesso addirittura ad andare anche contro, se vogliamo, e a prendere posizione nei confronti di colui che ha facilitato prima l'ingresso nella comunità di Gerusalemme. Perché? Perché la sua indole lo spinge a vivere e a fare una scelta diversa. Allora, Atti, capitolo 15. Saltiamo un po' di pezzi legati alla vita di questo personaggio per concentrarsi all'interno della vita di questo personaggio, proprio nella sua capacità di facilitatore, di integratore di persone all'interno di una comunità, di recupero, di riparatore di brecce, chiamiamolo come vogliamo, ma con una sensibilità straordinaria. Allora, capitolo 15, versetto 36. E dopo vari giorni, Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba, volendo prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovessero prendere compagno colui che si era separato da loro fin dalla Pamfilia e che non era andato con loro all'opera. E ne nacque un'aspra contesa. Tutti, tanto che si separarono, e Barnaba, preso con sé Marco, navigò verso Cipro, ma Paolo, scelto Sisila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria, la Cilicia, confermando le chiese. Questo brano si ritrova all'interno di quello che è l'inizio del secondo viaggio missionario di Paolo, all'indomani di quella famosa conferenza di Gerusalemme che cerca di chiarire una volta e per tutte le cose a cui i credenti gentili debbano, diciamo così, sottostare, e quindi cercare di rompere tutto quel substrato culturale giudaico storico che cercava di imprimere anche nei credenti gentili quelle cose legate alle usanze, diciamo così, della legge di Mosè. Quindi ci fu questa conferenza particolare, chiamavola conferenza, in realtà era una riunione che cercò di chiarire una volta per tutto questo, e da quel momento vediamo che c'è l'inizio di un nuovo viaggio missionario, il secondo, che Paolo ha in cuore di fare, e prende, come vedremo la prossima volta, colui che è stato l'iniziale compagno di Barnaba per iniziare questo nuovo secondo messaggio, viaggio. E in realtà, ecco, dato che non è, c'era una squadra missionaria che veniva organizzata, la questione adesso dove si poggia? Supportare o meno Giovanni detto Marco. Chi è questo Giovanni detto Marco? Giusto per dare un paio di informazioni. Prima volta che troviamo Giovanni detto Marco è capitolo 12, mi pare, di Atti, quando Pietro entra a casa di una signora, di una donna che temeva il Signore e che è una credente, Maria, la quale aveva organizzato una riunione a casa sua e che il cui figlio era appunto Giovanni. Il suo nome era Giovanni dalla radice, dal nome ebraico, ma che in realtà aveva anche un doppio nome, Marco, per la sua, diciamo così, anche un nome greco, appunto Marco, che non è nient'altro, fratelli e sorelle, l'autore dell'Evangelo di Marco. Ok, quindi Giovanni, detto Marco, Marco è il soprannome greco rispetto a quello che è Giovanni, il suo nome originario. E che cosa vediamo? Che Giovanni, detto Marco, quest'uomo che pressa poco in quell'età si trovava circa 37 anni della sua vita, perché? Perché il giovinetto che viene parlato all'interno del libro di Marco, che era presente nei pressi del sepolcro del Signore Gesù, molto probabilmente è lui stesso, e quindi lì avrebbe, è nato, si ritiene, nel 20 dopo Cristo, quindi lì avrebbe avuto circa un 17 anni, quindi 37 anni più o meno, ci troviamo intorno a 47 dopo Cristo, scusate. E che cosa vediamo? Vediamo che Giovanni Marco viene reclutato inizialmente nel team missionario di Paolo e Barnaba. Questo lo possiamo vedere. Scusate un attimino, se lo trovo. Allora, capitolo 12, versetto 25. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con sé Giovanni, soprannominato Marco. Quindi entra a tutti gli effetti all'interno del team missionario. Poi che cosa succede? Succede, capitolo 13, versetto 13. Quando stanno per fare un altro viaggio, or Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia. Ma che cosa vediamo? Giovanni, che cosa fece? Separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Non sappiamo il motivo, e quindi ci ritroviamo adesso, in questo inizio di questo nuovo viaggio missionario, dove nasce la patata bollente di portare o non portare Giovanni, detto Marco. È inutile dire, fratelli e sorelle, che su questa questione ognuno ne ha raccontato e ha potuto, diciamo così, a libere interpretazioni, anche tra le più fantasiose, dire la propria, con delle applicazioni fuori luogo e quindi traendo delle conclusioni che la Bibbia non dice assolutamente. Noi dobbiamo imparare, fratelli e sorelle, quando ci troviamo di fronte alla scrittura, a non andare oltre quello che è scritto, un principio di ermeneutica biblica basilare, elementare, e a non fare a fare della esegesi biblica, cioè interpretare secondo il versetto all'interno del suo contesto, secondo un'analisi testuale, e non fare invece a proiettare i nostri pensieri all'interno della scrittura, cosa che noi siamo molto molto facili ad attuare. Cioè abbiamo delle convinzioni e li mettiamo nella scrittura e facciamo dire la scrittura secondo le nostre convinzioni. Questo è uno dei più grandi modi con cui si può storpiare e andare fuori strada. Noi dobbiamo imparare a dire quello che la Bibbia dice e a dire e non dire quello che la Bibbia non dice. Che cosa non dice? Luca non dice che cosa? Chi ha ragione, è giusto? Non dice che chi ha, o voi vedete qualcuno che abbia scritto questo. La Bibbia non dice chi ha ragione e chi non ha ragione. La Bibbia ci presenta garbatamente dei fatti storici all'interno del quale ha voluto misurare quello che è stata la scelta di uno e la scelta di un altro. E bisogna imparare a non dire ha ragione Paolo piuttosto che ha ragione Barnaba, perché dobbiamo imparare prima di tutto a capire i contesti in cui nascono certe situazioni. E qual è il contesto in cui si ritrova? Si ritrova di fronte ad una situazione particolare, una situazione legata alla missione. E quando si parla di missione, fratelli e sorelle, non dobbiamo considerare la missione alla stregua di una vita normale di chiesa, dove tutti siamo ben seduti e dove tutti abbiamo le nostre belle poltroncine e i nostri bei divani. Ma quando si parla soprattutto di chi è responsabile di una missione, si parla di persone che hanno delle strategie, un'impulsività e una determinazione tale che desidera trasferirla anche a tutti quelli che sono i componenti del team che ne fanno parte. Questo che cosa significa, fratelli? Che qui ci troviamo di fronte a due punti di vista diverse in cui entrambi hanno ragione. Perché? Perché mettiamoci nei panni di Paolo. E chi è un missionario per eccellenza e chi è uno stratega, ripeto, all'interno della visione missionaria, sa benissimo che tirarsi dietro delle persone che possono avere una certa, diciamo così, come posso dire, mancanza di fermezza, è un danno, può essere un danno. Ok? Infatti, molto probabilmente, quella esperienza che ha fatto Giovanni Marco di ritornare dietro a Gerusalemme, di abbandonare il team, è qualcosa che per chi ha, diciamo così, una visione particolarmente strategica dell'opera, rischia di essere un punto fondamentale che ti condiziona poi nelle scelte successive. Fratelli, diciamo che di striscio, per l'esperienza che il Signore, seppur piccola, che mi dà di poter vedere all'interno di un certo ambito missionario, ci sono delle scelte, fratelli, che sono poco comprensibili all'interno della logica, tante volte ecclesiale, della nostra vita normale. Perché chi vive in un campo di missione ha delle situazioni che noi non possiamo proprio immaginare. E quando tu hai la presa forte di quello che devi fare in termini di strategia, di pianificazione, di lavoro, di distodare il campo, di aspettarti di tutto, perché devi aspettarti di tutto, lì ci vuole una tale determinazione che molto probabilmente Paolo, avendo visto quella che è stata scelta prima di Giovanni Marco, potrebbe aver subito, diciamo così, una perdita di punti in quello che è la valutazione di Marco. Ma per questo tipo di ministero, attenzione. Mentre Barnaba, qual è il punto di vista di Barnaba? È quello di, quale? Recuperare le persone. Ok? E quando tu hai davanti un'altra opera fondamentale di recupero delle persone, quella sensibilità ti spinge a guardare quella fetta dell'opera di Dio, che è comunque un'opera di Dio. E allora, dice la scrittura, ne nacque una tale tensione, divisione, che furono costretti a separarsi. La Bibbia non dice chi ha ragione. La Bibbia non dice. Ci sono delle situazioni, fratelli, in cui tutti hanno ragione e nessuno ha sbagliato. Ma sono scelte ponderate dall'opportunità di una visione che noi abbiamo sempre limitati, ma all'interno dell'opera missionaria, ripeto, si vivono delle tensioni e delle prerogative che soltanto chi vive all'interno di questa compagine può conoscere e che si vivono nel salotto ecclesiale non si riesce bene a comprendere, che ti dà la sottolineatura e la necessità di avere un team che segua e che sia fermo in ogni aspetto. E Barnaba invece, noi ci siamo concentrati su Barnaba, invece che cosa vediamo? Barnaba è sensibilizzato invece da un'altra prospettiva. È vero che, come vedremo, è un parente, ma non credo che Barnaba, diciamo così, l'abbia fatto per amor familiare, perché lui era così, e la sua essenza esprimeva questo a 360 gradi, e diventa adesso, nei confronti di colui che aveva facilitato l'ingresso all'interno di Gerusalemme, diventa, diciamo, un apparente contrasto. Mentre dall'altra parte, che cosa vediamo? Lui adesso si dedica a quest'uomo. E infatti noi vediamo che parte per Cipro. Perché Cipro? Non per molto probabilmente una missione, ma perché abbiamo visto che cosa? Che Barnaba, qual era la sua nazionalità? Era un cipriota, era nato a Cipro, molto probabilmente anche questo suo cugino, quindi di nascita di Cipro, e quindi vanno a Cipro. E la cosa bella però, che questo contrasto, seppur poi non trova nessuna esplicitazione di quello che è lo suo sviluppo, indirettamente troviamo però degli elementi straordinari, che ci fanno capire quanto sia stato straordinario il lavoro che Barnaba ha fatto nella vita di Giovanni Marco. Allora, vediamo alcuni versetti. E che, indirettamente, testifica anche come Paolo poi abbia apprezzato il lavoro che Barnaba ha fatto su Giovanni Marco e come poi abbia rivalutato Marco in un'ottica diversa. Ok? Seconda Timoteo, sì. Quindi stiamo parlando del testamento spirituale di Paolo. Testamento spirituale di Paolo. Capitolo 4, versetto 11. Quindi un uomo che alla fine della sua vita terrena scrive questa epistola a Timoteo, e a un certo punto chi menziona? Versetto 11. Prendi Marco e menalo con te, perché egli mi è stato disutile, mi è stato molto utile per il ministero. Che cosa significa questo? Che alla fine Paolo che fa? Rivaluta e apprezza e soprattutto segnala quanto Marco sia stato utile per la causa del Vangelo con Paolo. Colossesi capitolo 4, versetto 10. Nei saluti. Vi salutano Aristarco, il mio compagno di prigione, e Marco, il cugino di Barnaba, intorno al quale avete ricevuto degli ordini. Se viene da voi, accoglietelo. Filemone, leggiamo soltanto, non possiamo commentare perché ho poi un altro spazio da dedicare ad una riflessione finale. Filemone, capitolo, versetto 24. Epafra, mio compagno di prigione in Cristo Gesù, ti saluta. Così fanno Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei compagni d'opera. Infine, un versetto che testifica la qualità di quest'uomo, adesso da un altro personaggio leader, Pietro. Prima Pietro capitolo 5, versetto 13. La chiesa che in Babilonia è eletta come voi vi saluta, e così fa Marco, il mio figliuolo. Che cosa possiamo comprendere da questi passaggi veloci senza commentare? Che Marco, in realtà, che l'opera che Barnaba ha fatto nella vita di Marco ha dato i suoi frutti. E questo è qualcosa di importante. Perché dicevo questo passaggio del libro degli Atti che ci spiega questa tensione tra rapporti tra Paolo e Barnaba è fondamentale a comprenderla bene? Perché qui la contesa e il dissenso non nasce per motivi personali, di carattere, ma per motivi di opportunità di valutazione, di adattamento di un uomo rispetto ad una mansione, rispetto ad un altro. da cui nasce. Questo perché? Perché, fratelli, in lungo e largo si analizzate diverse analisi di questo capitolo, di questo passaggio così particolare, viene preso a prestito per applicarli in circostanze, situazioni che non c'entrano assolutamente nulla. Per esempio, quando ci sono contrasti tra fratelli e quando ci sono delle situazioni che nascono di forte contrasto a livello caratteriale o a livello comportamentale, viene preso a prestito questo esempio per dire: vabbè, alla fine, se non ci troviamo più bene perché tu mi hai fatto del male alla mia persona, separiamoci. D'altronde hanno fatto questo anche Paolo e Barnaba, e noi siamo campioni nel riuscire a prendere, a cucirci addosso dei passaggi che non c'entrano assolutamente nulla. Oppure, quando a te non piace un ambiente perché non ti va più a genio e quindi perché tu agisci in maniera disordinata e tu vai via, questa separazione può essere presa a prestito per giustificare le diverse separazioni che avvengono in tanti motivi. Non c'è cosa più sbagliata da poter fare con questo tipo di approccio della scrittura. È una grande scorrettezza di cui poi ognuno si renderà conto davanti al Signore. Qui non è in ballo un contrasto personale tra Paolo e Barnaba, così come quando ci sono i contrasti personali tra un uomo, tra un fratello e un altro fratello, noi riconosciamo nel capitolo 18 di Matteo che cosa? La necessità di chiarirsi, di chiedersi perdono, e laddove c'è ostinatezza in un atteggiamento che non si vuole umiliare, addirittura arrivare a un provvedimento disciplinare. Poi che cosa vediamo? Seconda Tessalonicesi, scusate questa divagazione, che non è poi una tanta divagazione, ma è fondamentale perché ci insegna a cogliere il punto giusto, perché tante volte viene preso a prestito questo contrasto tra Paolo e Barnaba per giustificare ogni forma di separazione, mentre invece la scrittura ci insegna che le cose non funzionano proprio in questa ottica. Allora che cosa vediamo? Scusatemi questo passaggio, rubo 5 minuti, dopodiché. Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 6. Or fratelli, noi vi ordiniamo, nel nome del Signore nostro Gesù, che vi ritiriate da ogni fratello che si conduce disordinatamente, non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Che cosa significa, fratelli? Che qui in realtà la separazione non nasce perché ognuno può vederla in una maniera diversa, ma c'è una separazione dettata da motivi comportamentali di disordine che rendono non facoltativo ma obbligatorio, vincolante, la necessità di ritirarsi. Questo è fattore di disordine. Molto spesso vogliamo fare i Barnaba della situazione in situazioni dove non ci azzecca. Scusatemi il termine che diceva Antonio Di Pietro nel famoso processo Tangentopoli, non ci azzecca niente. Vogliamo essere i Barnaba della situazione quando ci sono delle situazioni che devono essere gestite in maniera completamente diversa, e la scrittura ci insegna in Seconda Tessalonicesi questo. Ci potrebbero essere altri esempi, come in Prima Corinzi capitolo 5, piuttosto come anche in altri passaggi come Romani capitolo anche 16, che ci insegna che con chi pensa di poter, con un tipo di persone che agisce in maniera disordinata, fare il recuperatore, beh, attenzione che anziché riparare la breccia si troverà una varoaggine nella sua vita e nella sua famiglia. Questo è un punto fondamentale e strategico su cui il Signore mi dava di comprendere questo. Allora, che possiamo prendere, fratelli e sorelle, e imparare? Perché dirà sempre Galati, capitolo 6, di fare attenzione anche a fare certi tipi di lavoro, sapendo che posso cadere prima io, e quindi anziché lavorare e aiutare una persona per essere recuperata, si scaruba anche la mia vita. E allora, fratelli, che dire da Barnaba? Vale la pena essere come Barnaba? Essere uomini facilitatori della comunione fraterna, essere uomini che aiutano l'integrazione, essere uomini, fratelli, che non hanno anche paura. Vedete, il dissenso non è peccato. È la motività, è la finalità per cui tu vuoi parlare e discutere. Se c'è una finalità legata all'amore fraterno, alla costruzione, possiamo anche rimanere su certe posizioni, tanto alla fine Dio poi mostrerà la differenza. Se noi vogliamo essere servi dentro, umili, impariamo anche ad accettare il dissenso, sapendo che alla fine chi mostra la differenza è sempre il Signore. A lui sia la gloria. Amen.
Fratello che concluda con una preghiera. Con permesso. Prego. Voglio sottolineare un aspetto che Paolo ha detto molto.